ciao ragazzi e benvenuti nel podcast Il Gnocchi al Pesto, un podcast molto pestoso. Oggi abbiamo come ospite Graziano Cesari, benvenuto.
Ciao, benvenuto, ciao, grazie dell'invito soprattutto.
È un ex arbitro internazionale. E benvenuto qua perché mi fa molto piacere.
Ex, proprio ex. Tanto tempo fa, quindi.
Mi fa molto piacere che lei sia qua.
Dammi pure del tu, che è molto meglio.
Allora, noi facciamo un po' di domande. Allora, il VAR è ovviamente una cosa molto nuova, perché anni fa non c'era in questo caso. Ci spieghi come funziona?
Allora, VAR, innanzitutto ti devo dire che non ho avuto esperienze dirette, perché quando arbitravo io non c'era assolutamente l'aiuto della tecnologia. Il mezzo meccanico è un mezzo, secondo me, eccezionale, perché aiuta, è un salvagente per il direttore di gara, che può vedere l'azione solamente con cosa? Con i due occhi e basta. Quindi dalla sua posizione, dalla sua esperienza, dalle sue capacità, più un aspetto visivo che però ha solamente un'immagine. Nel VAR, come è normale che sia, sono selezioni di più immagini. Quindi in una partita di calcio ci sono dalle 18 alle 24 telecamere normalmente, e quindi tu puoi avere minimo 18 inquadrature, quindi ti serve, ti aiuta. Probabilmente gli arbitri che adesso stanno abitando in questo momento non sono abituati all'utilizzo del mezzo tecnologico, perché non l'hanno mai fatto, è da pochi anni, però ti devo dire che secondo me è una cosa eccezionale, un salvagente meraviglioso. Se io fossi in mare mi ci attaccherei sempre quando sono stanco, perché è inevitabile. Detto questo, ci sono stati diversi errori in questo campionato, errori anche pesanti, però abbiamo eliminato le situazioni in cui scambi di persona non ce ne sono più stati, quindi significa magari mostrare un cartellino rosso, lasciare la squadra in 10 sbagliando la persona. Non ci sono più stati gol in fuorigioco, se non eccezionalmente, raramente, quindi non fanno assolutamente testo. E poi col goal line technology si è implementato quello che è una cosa importantissima, cioè sappiamo se è gol o non gol, che per un arbitro è fondamentale quando il pallone è lì che danza sulla linea di porta. Credo che sia una cosa assolutamente eccezionale. Per applicare il VAR cosa ci vuole? Ci vuole una revisione anche della tua idea iniziale, o quantomeno della tua decisione iniziale. Ci vuole del coraggio per cambiare, perché ammettere di aver sbagliato non è da tutti.
Giusto, perché questo qua, cioè questa attrezzatura, fa sì che non, quando vuoi dire che sì, va bene, è giusto, però di avere la conferma in questo caso.
Certo, grazie a questa posso avere la conferma che, quando vado al monitor a bordo campo, posso avere la conferma che la mia decisione è giusta, oppure ho la conferma che la mia decisione è sbagliata. In quel momento l'arbitro, che è una persona umana, quindi secondo me deve accettare la capacità di errore, il proprio potere decisionale, e anche fatto quello di sbagliare, inevitabilmente cambi la decisione, mostri coraggio, mostri decisione e cambi quello che inizialmente avevi fischiato. Secondo me è una sensazione di onestà intellettuale eccezionale.
Grazie a queste tecnologie.
Sì, bellissime.
Sta sempre crescendo la tecnologia.
Ma tu non ti ricordi, ma io quando ero un po' più giovane, il telefonino oppure l'iPad era difficilissimo da usare. Anche per noi abbiamo avuto grandissimi problemi. Poi ci siamo abituati, adesso il telefonino facciamo messaggi, scriviamo, facciamo tutto.
Come se avessi un computer,
esatto,
portato.
Andiamo in banca,
non vai a chiedere in banca.
Quindi è stato un cambio generazionale pazzesco. I primi telefonini erano veramente difficili da usare.
In che anno è stato?
Quattro anni fa, sì. Recente, anche perché tutte le situazioni in cui non c'è casistica, cioè non ci sono casi pregressi, diventa difficile, no? Tu introduci una cosa e non un primitivo, quindi devi crearlo queste situazioni, e in base alle situazioni tu poi vai a fare un capitolato.
Certo, e volevo anche chiedere, perché questa, quello che ti sto chiedendo praticamente, il razzismo, perché nel calcio, io non sono uno che segue, sinceramente non seguo tanto il calcio, però noto che c'è tantissimo razzismo, e ne abbiamo anche accennato anche ieri che abbiamo un attimo parlato, e con le tecnologie e tutto, ora dici una cosa, sì, lo sanno tutto il mondo, ecco.
Una battaglia che l'UEFA e la FIFA hanno implementato negli ultimi anni. Tanti sono gli spot con ragazzi di colore, ragazze di colore nel calcio, perché c'è un calcio femminile che è importantissimo, un movimento importantissimo. Il no racism è una cosa che nel calcio diventa fondamentale. Le sanzioni per questo tipo di, diciamo così, razzismo degli stadi sono pesantissime. Allora, poi bisogna dividere, discernere quello che è razzismo e quello che invece è paura del pubblico verso un avversario che è molto bravo ma ha un colore della pelle assolutamente diverso. Allora lì c'è un po' di diversità da fare. Dal mio punto di vista credo che sia da condannare assolutamente tutte le persone, colore della pelle, lavoro, non ci sono differenze, non ci sono differenze, tutte le persone sono uguali, quindi per quello che mi riguarda, etnie, religione, non lo so, tutto uguale, ognuno di noi merita la considerazione e l'attenzione e l'educazione degli altri, il rispetto soprattutto. Quindi evidentemente è un problema che si sente, ci sono addirittura squadre dove non possono giocare giocatori di colore, assurdo, perché? Perché ci sono certe tifoserie, lo sappiamo tutti, che sono schierate politicamente, quindi inevitabilmente diventa conflittuale.
Un'altra cosa che ho notato, che praticamente lei è stato il primo ad andare in TV come arbitro in
sì,
questo caso.
Sì.
Com'è stato?
È stata una cosa non certamente cercata né voluta, è stata una situazione paradossale, direi, perché
è stato strano.
Sì, molto strano, perché molto strano, perché finita la partita, una partita non era Inter-Roma del 2002, quindi mi è stato semplicemente, io transitavo nella zona degli spogliatoi, quella dove fanno le interviste, per poi uscire per prendere il taxi e per venirmene a casa andando alla partita, e mi hanno fermato la televisione, quindi non ho trovato nulla di male, anzi mi sembrava una cosa anche fatta bene spiegare un certo tipo di decisioni con attenzione a quello che poi il giudice sportivo deve decidere, perché un direttore di gara può spiegare certe cose ma poi non può entrare nel particolare del disciplinare, perché il giudice sportivo deve prendere decisioni su quello che tu hai refertato. Quindi ho fatto una cosa normalissima.
Passava di adesso.
Sì, vabbè, ma per me può fare questa cosa? Sì, va bene. Chiaro che facendolo la Rai, poi è diventata Rai Mediaset, quindi tutte le televisioni, cioè non è che tu puoi fare una televisione e l'altra scartarle. Quindi tutti si sono accodati ed è stata una cosa abbastanza normale. Mi sembrava una cosa abbastanza normale. È quello che io auspico sempre anche adesso per i direttori di gara e per gli ufficiali di gara, per chi deve dirigere le partite, di andare a spiegare in televisione quello che hanno fatto. È facilissimo, e sarebbero anche capiti, secondo me rispettati, perché è una cosa normale, chiunque fa un lavoro può sbagliare. Quindi io sicuramente ho un dovere, che è quello come arbitro di presentarmi in condizioni idonee fisiche e mentali, nelle migliori condizioni possibili per dirigere la gara. Però ho anche un dovere, però anche un diritto, che è quello di sbagliare.
Certo. Però è così, almeno le persone non si... Tante volte succede che praticamente le persone, quando finiscono la partita, e vabbè, vanno a cambiarsi, tutte se ne vanno. Così anche le persone vedono diversamente queste persone qua. Almeno dico, non ha problemi a dire come stanno le cose, certo, anche in una partita. Ovviamente sempre essere professionale in questo
assolutamente,
caso.
Assolutamente, sì. Quindi... Ma la professionalità non è mai in dubbio. Io credo che sia molto importante cercare di spiegare, cercare di far capire, cercare di immedesimare chi vede la partita nel ruolo arbitrale, perché noi l'arbitro lo consideriamo una figura anomala, non nel panorama del calcio, lo indichiamo sempre colui che ci fa perdere le partite, che ce l'ha con noi, che è un arbitro casalingo, che fischia i rigori, che ce l'ha con i calciatori. Non è vero assolutamente nulla, è un professionista che cerca di fare il proprio lavoro, perché è un lavoro al giorno d'oggi, perché è ben retribuito, nel migliore dei modi.
Volevo anche chiedere, ora ho scoperto che ora ci sono anche le ragazze calcio femminile professionista in questo caso.
Sì, non sono ancora professioniste, probabilmente l'anno prossimo vedremo anche una ragazza che si chiama Ferreri Caputo ed è internazionale femminile, la vedremo in Serie A. C'è la Maria Marotta, che anche lei è internazionale, mi auguro di vederle presto in Serie A. quindi è un movimento importantissimo. Ci sono tre ragazze che faranno parte come arbitri dei prossimi mondiali, la FAPAC la conosciamo tutti, e la Stefani ha diretto anche una finale di Supercoppa maschile, quindi è una situazione veramente di grande prospettiva. Io credo che dal punto di vista arbitrale possano tranquillamente competere con i maschi. Non vedo nessun motivo ostativo per non farle arbitrare, ci mancherebbe altro. Trovo che siano anche molto più carismatiche forse di qualche maschietto.
Ah, ok. E sono anche più toste come le donne, nel senso nel calcio così.
Guarda, io vedo il calcio femminile e devo dirti che è un calcio che è migliorato moltissimo. Il calcio femminile è diventato calcio professionistico, fortunatamente, ed è un calcio che si avvicina molto, chiaramente con identità precise, perché la femmina è diversa dal maschio, però ha delle situazioni che sono piacevolissime da vedere e quindi inevitabilmente è anche coinvolgente. Credo che l'elemento femminile nel calcio, soprattutto in un calcio fatto di maschi, sia un elemento assolutamente compatibile, e a mio parere serve anche per i direttori di gara uomini avere un confronto con le donne.
Okay, grazie di queste risposte. E volevo anche chiedere un'altra domanda: la condizione delle grandi società. Ecco, volevo sapere questa.
Grandi società, le grandi società sono tutte grandi società, perché chi partecipa a campionati nazionali importantissimi di prima divisione sono tutte società importanti. Poi è chiaro che ci sono società che più titolate, società che hanno proprietà, che hanno anche più risorse finanziarie, quindi inevitabilmente c'è un distinguo, c'è una classifica. Quindi ci sono società in Premier League che sono importantissime e hanno debiti, ci sono società in Liga 1 importantissime e hanno debiti, ci sono società in Spagna importantissime e hanno debiti, ci sono società in Italia importantissime che hanno debiti. Il mondo del calcio è fatto così, perché inevitabilmente qualunque tipo di valore è un valore che noi diamo, un valore molto personale, quindi è un fatto normale, direi. Il mondo del calcio è sempre stato così. Negli ultimi 2 anni poi dobbiamo considerare per aspetto patrimoniale della società la pandemia, eh? Gli stadi chiusi hanno portato veramente tantissime difficoltà economiche alla società.
Questa è una domanda che faccio proprio io. Com'è fare l'arbitro per lei? Ecco, l'emozione o...
È una domanda che mi fanno spesso e io non saprei raccontarti le emozioni, perché ognuno di noi ha delle emozioni particolari. Non so, tu, chiunque, no? C'è chi fa equitazione, c'è chi fa pugilato, c'è chi fa atletica, e ognuno di voi, noi, ha delle emozioni. Io ti posso dire che è una sensazione stupenda, bellissima, ma è una sensazione bellissima quando ho cominciato a arbitrare i bambini pulcini, così come quando ho arbitrato i derby, quando ho arbitrato lo spregio per i mondiali, quando ho fatto altre partite di champion. È un'emozione che ti porti dentro, raccontarla è molto molto difficile, è molto molto difficile. E quando tu a Tamperi che gli chiedi la medaglia d'oro, qual è stata l'emozione? L'abbiamo vista tutte le emozioni, però poi raccontarla lui quando ha fatto il salto in alto, quando ha abbracciato e ha vinto questa medaglia d'oro ex aequo. Noi abbiamo vissuto la nostra emozione, sì, ma la sua è difficile da raccontare, per lui sarà difficile, però abbiamo visto che gioiva tantissimo, quindi
sì. Grazie di essere qui in questo caso.
No, grazie a te, grazie a tutti voi.
Spero che la gente ha capito un pochettino, perché purtroppo noi viviamo in un mondo che guardiamo la TV e abbiamo le news che ci dicono quello che ci vogliono dire, però una persona proprio qua che ci dice come stanno le cose fa...
Guarda, ognuno con questi mezzi tecnologici di oggi, tutte queste, può pensare veramente quello che vuole, basta andare a chiedere alle persone, se uno ti risponde, poi tu puoi crederci, non puoi crederci, puoi essere d'accordo, puoi essere in disaccordo, perché questo fa parte della vita.
Grazie mille e
grazie a te.
Ciao ragazzi e buona giornata.
Ciao a tutti, ciao.